כתבי בעל הסולם, עמוד 405, מאמר השלום, טור ב'
בן, דיסקריטי לי בעל הסולם. Articolo della pace, il quinto metodo ha abbandonato la sua opera. Un'introduzione. Rav dice: desidero ricordare ciò che è scritto nell'articolo della pace, che dice nel sottotitolo una investigazione scientifica con base empirica. Il lavoro dice che lui vuole avvicinare la persona alla creazione spirituale, alla supervisione del Boré. Tutto quello che noi captiamo nei nostri sensi, ma dobbiamo arrivare a questo comunque. Quinto metodo ha abbandonato la sua opera. Recentemente, quando la conoscenza è aumentata e hanno visto lo stretto legame tra tutte le parti della creazione, essi hanno riconosciuto che il concetto di più dei è assolutamente impossibile. Così la questione dell'opposizione percepita nella creazione riprese vita. Ciò li ha portati a una nuova ipotesi, che il supervisore della realtà sia davvero saggio e premuroso. Tuttavia, a causa della sua elevatezza, che è al di là della nostra comprensione, il nostro mondo è visto come un granello di sabbia, un niente ai suoi occhi. Per lui non vale la pena di preoccuparsi delle nostre piccole imprese ed è per questo che il nostro sostentamento è così disordinato e ognuno fa ciò che è giusto ai suoi occhi. Accanto a questi metodi esistevano metodi religiosi di unità divina, ma non è questo il luogo per esaminarli, perché volevo solo esaminare le origini da cui sono stati presi i metodi incriminati e le ipotesi sconcertanti che hanno dominato e si sono diffuse ampiamente in tempi e luoghi diversi. Troviamo che la base da cui tutti i metodi di cui sopra nacquero ed emersero dalla contraddizione tra i due tipi di provvidenza rivelabili nel nostro mondo, e tutti questi metodi sono arrivati solo per riparare quella grande frattura. Eppure non vi è nulla di nuovo sotto il sole, e non solo quella grande frattura non è stata riparata, piuttosto essa cresce e si espande sotto i nostri occhi in una voragine terribile, senza poter vedere o sperare in una via d'uscita. E quando guardo a tutti quei tentativi che l'umanità ha fatto per migliaia di anni senza alcun risultato, mi chiedo se, anziché cercare la soluzione di questa grande contraddizione dal punto di vista del supervisore, non dovremmo piuttosto riconoscere che questa grande correzione stia nelle nostre mani. Ravi dice: ciò è che vuole portare a noi come un segno di interrogativo. Noi desideriamo che il mondo cambi, pensiamo che può cambiare per il meglio affinché noi possiamo entrare in lui e possiamo fare tutti i tipi di azioni, di cambi, correggiamo il mondo, eccetera. Desideriamo farlo attraverso tutti i tipi di religioni, di credenze, non importa quali sono i mezzi. Niente può cambiare, salvo che sia per mezzo del cambiamento stesso dell'uomo. E non cambi esterni, ma soltanto cambi interni dentro l'uomo. Lì è la fonte di tutti i cambiamenti, e lì è la fonte di tutti i cambiamenti, e noi iniziamo a occuparci di noi stessi. E con questo cambierà il mondo, perché noi proviamo di tutto, da destra a sinistra, a sopra, sotto, al contrario, tutto quello che noi facciamo con questo mondo, oggi già alziamo le braccia e ci arrendiamo perché siamo arrivati a un punto che non abbiamo altri mezzi per pensare, che nemmeno pensare che possiamo cambiare il mondo per il bene. Questo è semplicemente stiamo aggrappiandoci come ieri, come domani. Noi non possiamo scegliere come nascere e svilupparci in questa vita come adesso. In questo modo l'umanità vive, e voi vedete ciò che accade oggi nel secolo XXI, tra le potenze, tra le persone, tutte le istituzioni, le organizzazioni, che caos che c'è nel mondo, e questo quindi non è altro, non corrisponde ad una umanità che ha un intelletto, sentimenti, esperienze, vittorie, sviluppo. Per questo il problema è nel fatto che noi desideriamo cambiare qualcosa che è al di fuori di noi. E qui Balasulam desidera mostrarci che tutti questi cambiamenti devono essere giustamente dentro di noi. Va bene? Avanti. Lettura. Necessità di avere cautela con le leggi della natura, sottotitolo. Lettura. Possiamo chiaramente vedere come la specie umana debba condurre una vita sociale, nel senso che non può esistere e sostenersi senza l'aiuto degli altri. Pertanto, immagina un caso in cui uno si ritiri dalla società in un luogo desolato e vive lì una vita di sofferenza e grande dolore a causa della sua incapacità di provvedere ai suoi bisogni. Quella persona non avrebbe il diritto di lamentarsi della provvidenza o del suo destino, e se quella persona dovesse farlo, cioè lamentarsi e maledire il suo amaro destino, mostrerebbe solo la sua stupidità. Questo perché mentre la provvidenza gli ha preparato un posto comodo e desiderabile nella società, lui non ha alcuna giustificazione per ritirarsi in un luogo desolato. Una persona simile non deve essere compatita, poiché è contraria alla natura della creazione. E dal momento che ha la possibilità di vivere come gli ha ordinato la provvidenza, non dovrebbe essere compatita. Questa sentenza è condivisa da tutta l'umanità senza dispute. E posso aggiungere e stabilire ciò sulla base religiosa e dargli una tale forma. Poiché la provvidenza si estende dal Creatore, che indubbiamente ha uno scopo nelle sue azioni, poiché non vi è alcun atto senza uno scopo, troviamo che chiunque rompa una delle leggi della natura che egli ha impresso in noi, corrompe lo scopo determinato. Poiché lo scopo è indubbiamente costruito su tutte le leggi della natura, nessuna esclusa, proprio come il lavoratore intelligente non aggiungerebbe né sottrarrebbe nemmeno un soffio delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo, colui che altera anche una sola legge nuoce e danneggia lo scopo che il creatore ha stabilito e sarà quindi punito dalla natura. Quindi anche noi creature del creatore non dobbiamo avere pietà di lui perché profana le leggi della natura e contamina lo scopo del creatore. Questa io credo sia la forma della condanna. E credo che non sia una buona idea per nessuno contraddire questa forma che ho dato alla sentenza, perché le parole della sentenza sono uno. Perché qual è la differenza se diciamo che il supervisore è chiamato natura, che significa senza mente e senza scopo, o chi dice che il supervisore è saggio, meraviglioso, consapevole e sensibile e ha uno scopo nelle sue azioni? Alla fine ammettiamo tutti e siamo d'accordo che siamo obbligati ad osservare i comandamenti della provvidenza, cioè le leggi della natura. E tutti noi ammettiamo che chi viola i comandamenti della provvidenza, intendendo le leggi della natura, dovrebbe essere punito dalla natura e non deve essere compatito da nessuno. Quindi, la natura della sentenza è la stessa e l'unica differenza è nel motivo. Essi sostengono che il motivo è necessario e io sostengo che è intenzionale. Per evitare di dover usare entrambe le opinioni d'ora in poi, natura e un supervisore, tra le quali, come ho dimostrato, non c'è differenza per quanto riguarda le conseguenze delle leggi, è meglio per noi incontrarci a metà strada e accettare le parole dei cabalisti per i quali ha te va la natura, allo stesso valore numerico in ebraico di Elohim, Dio, ovvero 86. Allora potrò chiamare le leggi di Dio mitzvot, comandamenti della natura, o viceversa, poiché sono la stessa cosa e non abbiamo bisogno di discuterne ulteriormente. Ora è di vitale importanza per noi esaminare le mitzvot della natura per sapere cosa ci richiede, per timore che ci punisca senza pietà. Abbiamo detto che la natura obbliga l'umanità a condurre una vita sociale, e questo è semplice. Ma abbiamo bisogno di esaminare le mitzvot che la natura ci obbliga a mantenere in questo senso, cioè rispetto alla vita sociale. È un'analisi generale, scopriamo che ci sono solo due mitzvot da seguire nella società. Queste possono essere chiamate ricezione e d'azione. Ciò significa che ogni membro deve, per natura, ricevere le sue necessità dalla società e deve beneficiare la società attraverso il lavoro per il suo benessere. E se uno rompe una di queste due mitzvot, sarà punito senza pietà. Non abbiamo bisogno di esaminare eccessivamente la mitzvah di ricezione, dal momento che la punizione viene eseguita immediatamente, il che impedisce qualsiasi negligenza. Ma nell'altra mitzvah, quella della dazione alla società, non solo la punizione non è immediata, ma è data indirettamente. Pertanto, questa mitzvah non è correttamente osservata. Così l'umanità viene fritta in un tumulto atroce e conflitti e carestie, e le loro conseguenze non sono cessate ancora. E la meraviglia è che la natura, come un giudice abile, ci punisce secondo il nostro sviluppo, poiché possiamo vedere che nella misura in cui l'umanità si sviluppa, anche i dolori e i tormenti che circondano il nostro sostentamento e la nostra esistenza si moltiplicano. Quindi hai una base scientifica ed empirica che la sua provvidenza ci ha comandato di osservare con tutta la nostra forza, la mitzvah della dazione sugli altri in assoluta precisione, in modo tale che nessun membro tra di noi dovrebbe lavorare meno della misura necessaria per garantire la felicità della società ed il suo successo. E finché saremo pigri nel farlo, la natura non smetterà di punirci ed avrà la sua vendetta. E oltre ai colpi che soffriamo oggi, dobbiamo anche considerare la spada eretta per il futuro. Dobbiamo trarre la giusta conclusione che la natura alla fine ci sconfiggerà e saremo tutti costretti a unirci per seguire le sue mitzvot in tutta la misura che ci viene richiesta. Rav dice, cioè qui, in una forma breve, relativamente, ci ha dato la sua visione riguardo della società e che per il fatto che non c'è alternativa e che noi abbiamo un unico obbligo da parte della natura, siamo obbligati a connetterci, unirci ed essere in relazione di recezione ed azione mutua, ognuno rispetto agli altri, in modo tale noi ci incontriamo in un solo corpo, cioè se noi compiamo i comandamenti della provvidenza, dobbiamo vedere che noi potremmo scappare da tutti gli obblighi, ma se comprendiamo le leggi della natura dobbiamo arrivare a compierli rispetto alla società in tutti i modi possibili, sia in dare che in ricevere. Non vedo domande. Bene, sì, una. Petatikva 3, studente. Che cos'è che ciò che viene aggiunto in noi, cioè conoscere lo scopo che divide Dio tra la natura? E la natura, Rav dice che non c'è differenza, bisogna chiamarlo Elohim o bisogna chiamarlo natura, è qualcosa di superiore a te, a qualcosa che ti governa, che ti governa, che ti sviluppa. Che cos'è? Chi sei tu se non il risultato suo? Per cui sii pronto, accettalo, o Elohim o natura. Domanda. Qui nella sua opinione dice che è necessario che avere uno scopo. Rav dice sì, qui se ascolti le persone ti daranno mille possibilità, approcci, mille filosofie. La nostra natura, il nostro superiore che ci guida è in forma buona e in forma cattiva rispetto a noi, cioè come i padri rispetto ai bambini piccoli. Non vuoi ascoltare? E allora li obbligheranno. O al contrario, lo mimeranno affinché loro si svilupperanno in modo corretto. Così nel sistema della natura noi non possiamo aggiungere nulla. Domanda. Io vedo che nella spiegazione che lei fa, lei sempre aggiunge la questione dello scopo, che bisogna avere lo scopo nella causa. Ravi dice perché noi desideriamo, avanziamo verso questo scopo, Noi desideriamo avanzare con le nostre proprie forze. Noi desideriamo aggiungere allo sviluppo della natura anche un desiderio proprio. Ed è qui è tutto il problema, ed è per questo che noi studiamo e non semplicemente così fluiamo come l'inanimato, vegetativo, animale, come tutta l'umanità. Noi desideriamo essere il parlante, e il parlante è colui che accelera la correzione, della creazione, ed è quello che noi desideriamo. Ed è per questo che noi apprendiamo e proviamo tra di noi a fare tutti i tipi di correzioni o di connessioni. E se noi non lo faremo, anche arriveremo comunque alle correzioni, ma per mezzo di una relazione della natura che si chiama Beitò a suo tempo, cioè quando la natura inizia a funzionare attraverso del suo motore, che ci dà la forza, che sono forze che non sono molto gradevoli nella realtà, perché impiegano le forze del giudizio, il desiderio di ricevere in generale, che nella natura, che inizia ad accelerarci e che fa tutti i tipi di azione che non sono tanto gradevoli, tanto desiderabili per noi. E l'umanità realmente adesso è davanti a una scelta in che modo svilupparsi da qui in avanti. Se per mezzo del cammino della Torah, un cammino buono, o il cammino della luce, o per mezzo del cammino della sofferenza. E noi siamo adesso, siamo al centro, e quindi noi dobbiamo spiegare la saggezza della Kabbalah a tutti, che noi possiamo nella nostra vita, nella nostra evoluzione, ugualmente, perché nella forza bene, e noi se facciamo il cammino della Torah e non attraverso delle sofferenze.
La domanda è come aggiungiamo la spiegazione che sia razionale e corrisponda alla natura. Rav, se noi ci mettiamo sopra la natura, allora certo pensiamo la natura non ha finalità, ma noi conosciamo la finalità. Se noi osserviamo tutta la nostra storia, solo la nostra storia, senza tutte le teorie, senza la saggezza della Kabbalah e tutto questo, allora possiamo vedere che noi esistiamo ed andiamo avanti secondo un programma che ci evolve, solo che ci evolve col fatto che ci fa entrare in un male quando ci soffriamo molto, ed allora ci aiuta a uscire da questo male e fare un passo in avanti. Nel passo in avanti ci dà in apparenza un'opportunità, camminare la via buona e giusta, e noi non vogliamo perché il nostro ego non ce lo permette di fare. Sì? E allora di nuovo entriamo in male. E ci soffriamo così via. Ora la domanda: che cosa fare? Perciò hanno dato alle persone un metodo che sappia in anticipo dove esiste, perché esiste in questo modo, e la cosa importante qual è la scelta, cosa può fare con la sua vita, con il suo sviluppo. Questo è infatti il bel risultato della saggezza della Kabbalah, che possiamo aprire gli occhi riguardanti il sistema dove ci troviamo e cosa fare con noi stessi. Domanda: come il fatto che ci mettiamo sopra la natura ci nasconde la finalità? Rav, perché tu non hai più bisogno della natura, non hai bisogno nemmeno della sua finalità, tu già vai sopra questo secondo la tua comprensione. Allora perché l'uomo si sviluppa? Perché fa tutto? In modo di arrivare a che cosa? Chiedi agli americani, ai russi, o ad ognuno, tutti i filosofi, ti direbbero, ognuno ti direbbe un'altra cosa. Allora da qui proviene la domanda, come è possibile sopraffare questo occultamento che sta sopra la persona col suo ego che nasconde la finalità? Sopraffare l'occultamento, questa è la cosa che ti porta la saggezza della Kabbalah, che ti spiega qual è lo scopo, qual è la finalità, tramite che cosa puoi andare verso questa finalità in ogni singolo passo che fai, e ti dà la possibilità di dirigere le forze della natura che operano su di te, di modo che tu le diriga secondo il gruppo. Quando tu costruisci un piccolo sistema, tramite il piccolo sistema attivi il grande sistema. Capisci? Al posto di prendere tutta la natura, che è interamente una palla grande chiamata l'anima di Adam, il primo Adamo, al posto di questo puoi ricevere un piccolo gruppo e per mezzo delle forze che operi, che utilizzi nel gruppo, tu puoi attivare tutta la realtà. Solo dimostra che si trova, che questo si trova nelle tue mani e che tu vuoi utilizzare questo correttamente. Se tu vuoi farlo nella maniera corretta ed utilizzare la decina che hai, anzi tu operi correttamente ed influenzi tutto il sistema. E più si accumuleranno le forze, cioè persone si aggiungeranno al tuo sistema della decina, ancora potrete influenzare ancora di più tutta la realtà e gestire il destino, e non è che voi sarete sotto il destino. Grazie, io chiedo da quale fase è possibile dare la sensazione all'uomo che esiste la finalità? Questa è la cosa che chiedo. Rav, non esiste una cosa del genere. Dagli subito la sensazione che c'è la finalità. Niv, come? Rav, per mezzo della spiegazione. Tu puoi portare a lui la finalità, alla sensazione, alla comprensione, alla realizzazione? Nell'intelletto, nel cuore, tu non lo puoi fare, puoi soltanto spiegarli in un modo di descrivere in qualche modo che a tutte queste cose c'è la finalità, e noi vediamo questo processo già migliaia di anni fa e capiamo che andiamo avanti anche secondo un certo piano della natura. Allora andiamo a conoscere il piano della natura, tutto qua. Grazie. PT19. Sì, continuando quello che hai detto Aniv, lui dice che lo scopo è edificato indubbiamente sopra tutte le leggi della natura, nessuna sarà assente. Rav. Allora, che cosa mi si vuole dire qua? Non ho capito cosa mi vuole dire, che io devo giustificare tutto ciò che succede in questo mondo? Questa è la cosa che dice Rav. Certo, perché tu attivi queste forze. Zvika, io attivo queste forze? Rav, certo. Si danno due possibilità di fare, o bene o male, e si vuole per mezzo di questi due modi di comportamento con te di insegnarti come conviene fare di più. All'inizio ti si dà una metà della strada, ti fa capire che conviene relazionarti a tutto in bene, che in modo che tu stia bene. Allora, tratta tutti in maniera buona. Dopo ti si dice c'è un bene ancora più grande quando tu fai bene per il bene del prossimo. Dopo c'è un bene che è sopra di te. Quando tu ti stacchi dal tuo desiderio e tu fai questo proprio per il bene del prossimo in maniera che è distaccata da te. Zvika, allora veramente c'è l'opzione che noi possiamo alterare la realtà e vedere la realtà in maniera meglio di quello che vediamo attualmente? Rav, certo, cambi la realtà, perché la realtà la avverti all'interno del tuo desiderio. Tutto ciò che stai avvertendo ora si trova all'interno del tuo desiderio, altrimenti non potresti vedere né udire niente. In tutti i tuoi cinque sensi percepisci la realtà? Allora dirigi questi cinque sensi, prego, e tu in questo costruisci la realtà nuova, costruisci i mondi. Zvika, io posso fare la realtà proprio per mezzo dello studio della saggezza della Kabbalah? Che sia meglio nei nostri confronti la realtà del Bore? Rav, certo. Altrimenti perché hai ricevuto queste cose? Per essere padre col Bore. Zvika, cosa significa fare la realtà meglio? Rav, la realtà meglio significa che tu ti evolvi arrivando fino allo stato che tu ti evolvi e senti che dare a tutti è la cosa migliore, più elevata. E allora arriverai a questo e lo farai, e con questo tu diventi, arrivi all'uguaglianza con il Bore, riveli a lui che anche lui influenza tutti, e allora ci scoprirai la tua adesione al Bore. Zvika, qual è il modo più breve di fare ciò che stai dicendo? Rav, la via più breve, più corta all'interno della decina, Zvika, cioè annullarsi tutto ciò che studiamo, Rav, sì. Rav, è così, tutto è nella fede al di sopra della ragione. Bene, amici, mi dispiace, però le donne, andiamo prima alle donne. Capiti 38. Cosa deve ogni amico deve ricevere dalla società? Perché Baal Sulam dice che dazione e ricezione sono uguali come importanza? Rav, perché se noi desideriamo pensare o pensiamo della dazione rispetto a una cosa, allora per noi sia la forza della ricezione che la forza della dazione sono forze uguali che si limitano a vicenda e noi possiamo dare per mezzo di loro due. Domanda da Israele: osservare le leggi della natura nella ricezione riguarda il minimo indispensabile materiale o altre cose? Rav, osservare le leggi della natura nella ricezione? No, non si tratta di realtà materiale o spirituale, non ha importanza. Noi non abbiamo nessuna differenza in questo. Io prendo soltanto in considerazione ciò che porterà al bene del prossimo. E ricevere al fine o dare non ho importanza per questo. La cosa più importante è che sia al favore del prossimo. Questa è la cosa che mi dirige. PT2. Come il fatto che io cambio me stesso influenza il cambiamento del mondo? In che cosa si esprime? Il modo che influenzo me stesso? Non ho capito. Eli, il modo che cambio me stesso? Rav, perché io sono uno dei componenti dei desideri della Dama Rishon, del sistema. E se io cambio me stesso da ricezione ad azione, allora io divento in questo colui che connette tutto questo sistema di Adam Rishon con il Bore, perché io divento simile in qualche modo col Bore, allora tramite a me la luce superiore, la forza del Bore si riveste di tutta quest'anima di Adam Rishon e io divento qua proprio Adamo, colui che è simile al Bore, il suo assistente, collaboro con lui, il suo partner. Mosca Otto, hai detto che tutto sia il bene del prossimo. Come facciamo a sapere qual è il bene del prossimo? Ah, per il bene del prossimo significa che io gli porto la forza della dazione e che egli sa come utilizzare questo, perché io lo faccio includere all'interno della decina. Woman Merkaz, se l'umanità non è consapevole a tutto questo fatto della legge della dazione, allora come mai il Borè la punisce per la mancanza di realizzazione? Rav, non è una punizione, è insegnare loro piano piano che le azioni che stanno facendo sono azioni non corrette. E l'umanità non lo comprende e scappa via. E noi dobbiamo spiegare che il fatto che riceviamo vari problemi, delusioni, qualcosa che non corrisponda al nostro desiderio, queste sono punizioni che servono per insegnarci come veramente andare avanti correttamente. Secondo il giudizio e le leggi della Torah, secondo le regole, se io voglio tirare fuori dalla tasca, diciamo, un dollaro e metto la mano in tasca e trovo due dollari, queste sono già sofferenze. Cioè le sofferenze non riguardano per il bene, le sofferenze significa qualcosa che non corrisponde al mio desiderio, anche in una direzione positiva, presumibilmente, ma questo è comunque considerato sofferenze. Allora, se l'umanità capirà che si trova costantemente nelle sofferenze, beh, allora sarà più facile andare avanti verso la correzione. Da PT5, come possiamo aiutare l'umanità a sentire che lo scopo della creazione è la dazione al prossimo? Come la connessione nella decina può influenzare il ritmo della correzione? Rav, noi abbiamo letto, abbiamo studiato tutto questo, io non saprei cosa aggiungere. L'avvicinamento tra di noi, brevemente, l'avvicinamento tra di noi è l'unica azione giusta per farci avvicinare al Borè, per riempirci con la luce superiore, per avvicinare tutta l'umanità, attirare tutta l'umanità insieme a noi alla fine del, verso la fine della correzione. Eli, grazie. Rav, grazie anche a te e a tutte le donne. E allora abbiamo dunque
Beneno. Nasce sadna.
Facciamo un workshop tra di noi. Come noi organizziamo la nostra società di Bnei Baruch in tal forma che veramente noi conseguiremo le forze della dazione, della ricezione, la luce superiore, la dazione alla società, la ricezione della società, tutte queste cose in modo che potremo facilmente e velocemente a raggiungere alla nostra realizzazione giusta. Che cosa ci manca fare? E dopo che ogni singola decina comprende che cosa vuole, che cosa pensa, cosa ci serve per fare un salto in avanti? Allora, scrivete questo per favore, di modo che noi possiamo leggerlo dopo. Prego. Anche uomini, anche donne. Avanti. Bene, allora è chiaro che ci manca sempre ancora la grandezza della qualità della dazione, che più sarà questa grandezza nella nostra società, opererà su ognuno che avrà la mancanza per questo. che lo vorrà di più. E parallelamente a questo occorre lavorare sull'annullamento, l'autoannullamento e la grandezza della qualità dell'adazione. Sì, in aggiunta io penso che potrebbe essere che ci focalizziamo sempre di più veramente in queste cose, come facciamo ad arrivarci, cioè in questi incontri che abbiamo nei riassunti della lezione, quando concludiamo la giornata, proprio praticamente cosa abbiamo fatto, che cosa ci manca, cosa fare domani, più in un formato di piano lavorativo. Sì, ingrandire lo sforzo e il desiderio ardente, non cadere nel punto che abbiamo letto ieri, che è quello che ci pare in apparenza è giusto, perché nella nostra mente sicuramente ci sbagliamo. Allora attaccarci al Rav, ai cabalisti, agli estati, e chiedere il più possibile di ingrandire ognuno, e che pensiamo che cosa succede con noi, come facciamo ad andare avanti e fare questo salto. Io penso che abbiamo tutto, abbiamo i libri, abbiamo il nostro grande Rav, tutti gli amici e tutto il clima mondiale. Io penso una cosa manca, il desiderio ancora più interno di aprire il cuore, di chiedere in varie forme dalla luce superiore, chiedere l'aiuto. E forse dobbiamo entrare e sentire ancora più mancanza negli amici e in più del clima mondiale, e anche quello che succede in tutto il mondo, c'è tanta mancanza. La domanda è come facciamo a prendere questo materiale ed utilizzarlo. Un altro minuto ancora nella vita. Rav, come facciamo ad accelerare il nostro sviluppo? In apparenza il mondo esige questo, che noi siamo come un gruppo che può spiegare a tutto il mondo qual è il suo ruolo, qual è la sua finalità. Come facciamo ad andare verso questo definitivamente? Come facciamo a fare questo? Cosa fare con Bnei Baruch in modo di migliorarlo fino al punto che sia un gruppo che conduce il mondo verso la correzione? Altrimenti noi, come dice Balassaram, possiamo deteriorarci in una guerra mondiale. E noi vediamo che ci sono già i segni di questo. Bene, gli amici hanno parlato di tutte le cose interne, c'è sempre da aggiungere, ma io penso che nei confronti del mondo, io proprio lo sento ultimamente, anche quello che Yuval ha detto, che noi dobbiamo essere gli insegnanti. E l'insegnante non significa che io sto di fronte a una classe e l'insegno. Ma devono essere questi punti, questi router, che da ognuno qua emana un po' di luce verso il mondo, dovunque si trovi. Uno è più in un sistema, struttura educativa, uno è sistema politico, culturale, ma non possiamo solo sederci sopra questo tesoro. Tante volte io sento che abbiamo la nostra società e tutto il resto vada bene. No, non sentire questo solo al Rav, non lasciare questo solo al Rav, perché ognuno si senta responsabile. Dobbiamo creare opportunità tra di noi dove ognuno riceve la grandezza e questa responsabilità. Deve essere, in qualche modo bisogna arrivare ai piani pratici, ai campi di vita. Pare molto lontano, ma è possibile nell'educazione, in altri campi. Abbiamo parlato di questo. deve essere così. È chiaro che bisogna uscire fuori il più possibile, ma io penso che la cosa interna determina come uscirà la cosa esterna. Questa è la guerra interna dell'ego dell'individuo, del mio ego. Io la vedo così. Più riusciremo a creare tra di noi questo spirito che veramente siamo responsabili, tutta la correzione del mondo è la nostra correzione, e andremo avanti. Vorremmo annullarci, cercheremo di applicare tutti i consigli che studiamo. E il Bore ci aiuterà. Sì, noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Bore e veramente desideriamo rivolgere questa domanda a Lui, girare questa domanda a Lui. Come facciamo ad affrettare il nostro sviluppo? Come facciamo ad essere il gruppo che è veramente il tubo, il passaggio e trasmette tutto il tuo, tutta la tua bontà al mondo? Che noi stessi non abbiamo neanche la sensazione della responsabilità e questa leadership, e che dobbiamo ricevere questo da te, come un gruppo per mezzo dell'intera società. Sì, io ho sentito oggi dire che veramente l'attuazione di tutto ciò che facciamo si trova nei libri di Rabash, tutto ciò che studiamo nelle lezioni si trova negli scritti di Rabash. Secondo me è una cosa che ogni volta conviene rianimare, questo fatto, come realizziamo gli articoli di Rabash. Per quanto riguarda l'atteggiamento verso l'esterno, io penso che ognuno di noi, volente o nolente, se consapevole a questo o non consapevole a questo, si osserva a lui, dal momento che si sa che arriva da noi, si riguarda a lui come se lui ci rappresentasse. Io lo sento molto, ogni azione che si dice, tu sei da lì, e noi veramente dobbiamo girare con questa responsabilità, che ogni momento che noi rappresentiamo questa cosa, e pensare come la prendiamo, come la portiamo in avanti. Sì, e anche pensare ed anche uscire con piani pratici non è semplice sempre per noi ad essere esposti, ma la nostra forza interna la dobbiamo esporre. La soluzione per il caos che la gente sente, il peso e lo stress molto grande di questo periodo. Noi abbiamo la soluzione, in qualche modo dobbiamo pubblicarla, anche se non sapranno proprio tutti i sorgenti, perché non occorre sapere conoscere i sorgenti, ma conoscere l'obbligo verso la connessione, la responsabilità di connettersi, la completezza della connessione. Io penso, se è possibile, magari in divulgazione, fare, in inglese si chiama un alto impegno, che noi andiamo direttamente alle grandi persone, ai media, a varie forme online, e parlare con loro, fare i commenti direttamente alle varie forme che scrivono, e di entrare ancora di più, perché la situazione attuale nel mondo non è semplice, è di sicuro la gente sarà più disposta ad aprire l'orecchio, perciò forse ora è proprio il tempo di fare qualcosa. Quello che sarà non è nelle nostre mani, la forza superiore lo sa, ma sì, se osserviamo Baal Sulam, Rabash, il nostro Rav, ognuno nel suo mondo hanno fatto rivoluzioni, non erano ordinari, proprio no. Allora io proprio sento che noi, anche come organizzazione ed anche come amici all'interno dell'organizzazione, dobbiamo pensare sempre più in queste forme, sempre osare di più, cercare certe cose. Abbiamo il Bore che ci appoggia, e di andare di pensare un po' di più come veramente facciamo le cose diversamente in ogni campo, ognuno nel suo territorio, nel suo campo, veramente cercare di spingere, di sfondare un po' il comfort zone, zona di conforto, e capire che lavoriamo con la forza del Bore che c'è dietro di noi e tra di noi. Non è che vogliamo fare un fatturato, vogliamo educare l'umanità. Allora sicuramente se Baal Solam poteva fare ciò che ha fatto da nulla, fondare un giornale che si rivolgeva al mondo, è stata una cosa impensabile in quel periodo. Anche noi possiamo fare cose impensabili per il nostro periodo, questo è certo. Rav. Bene, amici, allora noi con questo per il momento ci fermeremo. Io penso che la nostra situazione è chiara, la palla è nelle nostre mani. E noi veramente dobbiamo verificare per ogni singola azione che faremo che questa azione sarà sempre più rivolta verso lo scopo. E lo scopo, che è la nostra connessione generale intorno a noi, anche tutta l'umanità, e non c'è nessuna altra alternativa, ma il mondo si deteriora in uno stato che ci obbligherà a fare questo. Allora arriviamoci noi stessi alla necessità della connessione prima che la natura ci obbligherà con la via delle sofferenze, ma piuttosto ci arriveremo nella via della luce. Allora auguro tutto il bene a tutti e ci vedremo con voi. Amit. 20:01 tempo italiano. Ecco il nostro schedule. Oggi preparazione alla lezione inizia all'1:20 tempo italiano e da 1 fino alle 3 lezione. Canzone.
Стоит у ворот, и видим, о чудо, накрытые столы, и целую вечность там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой, вознесется душа моя. Свету сквозь боль. Вы, братья любимые, я с вами хоть в огонь. Верю, что скажет нам Творец, сдаюсь побежден.
Атем ахи шели лакав ха-ахаон. Муна ецах шели боэр. Shema, Tzokadon, Nitzchum, Ibanan. La, la, la.